benvenuti su Commenti al Quadrato, un contenuto esclusivo per gli abbonati del Breaking Italy Club. Prendiamo i commenti di questa settimana e ne discutiamo assieme a voi amabilmente, in una maniera come nessun altro sa farlo, direi.
Siamo speciali?
Sì, cioè, questo voglio dire, siamo noi, così, amateci. Io sono Shai.
Io sono Chiara.
Io sono Alessio.
Ehi, amico.
Ehi, amico, vuoi sapere di cosa parlavamo lunedì?
Cosa parlavamo lunedì? Parlavamo delle sanzioni dei ristoranti nei confronti delle famiglie con bambini al seguito, l'avanzamento dell'IDF a Gaza e il declino delle democrazie nel mondo. Quindi, ancora una volta, solo fun stuff.
Ehi, fratello, ma che sballo!
Non riesci a mollarla questa cosa, ormai ci sei entrata.
Allora, commento da parte di Gufetta Celeste, che comunque vorrei complimentarmi per il nick. Shai, riguardo il discorso bambini al ristorante, a sto giro sei palesemente di parte. Che ci può anche stare, eh? Ognuno ha la sua idea sulle cose, che il più delle volte è soggettiva e si forma attraverso la propria esperienza di vita. Tu hai un figlio e quindi sei a favore dell'inclusione dei bambini in tutti i contesti sociali. Abbastanza semplice e scontato. Probabilmente se non fossi stato genitore avresti invece avuto un'idea diversa. Personalmente sono a favore di locali child free, perché la tranquillità è un diritto, esattamente come la scelta di avere figli e di poter andare in locali senza restrizioni, che sono la maggior parte. È un diritto quello di consumare in serenità il proprio pranzo o la propria cena, ciò che si sta pagando per un servizio che deve essere svolto al meglio. Non ci vedo nulla di strano, di scandaloso in tutto questo. Allora, prima di lasciarti rispondere, però dico solo una cosa. Se sostituiamo il child free con disability free, avremmo avuto la stessa opinione? Perché i bambini sono persone esattamente come lo sono le persone con disabilità. E qui la chiudo, eh.
Sì, cioè, ma infatti io l'avrei assolutamente portata lì a un certo punto. Volevo giusto aggiungere, perché voglio essere l'ultimo del giro di tavolo stavolta, perché appunto c'ho un bias, possiamo dire. Ma io non è che sono nato coi figli. Cioè, questa questione è già emersa anni fa.
E qui si inserisce un ah no.
Esatto, io non avevo figli, cioè ce li ho adesso, ma non prima. È shocker. La pensavo così anche prima, non è che ho cambiato idea. Ehi, amica, tu cosa ne pensi?
No, secondo me non sarebbe lo stesso discorso, perché lì, cioè, se si parla di persone con disabilità, perché lì entrano in gioco delle dinamiche di empatia e di, non so come dirlo in una maniera, però comunque si tende a mettere quel tipo di situazioni in un cassetto diverso. Mettiamola così.
È vero, ma non dovrebbero essere in un cassetto diverso, perché, non lo so, riesco a pensare a tante persone con disabilità magari anche difficili da gestire, che magari implicano comunque un comportamento che richiede un certo impegno, magari persone che non si rendono conto del volume di voce a cui parlano, ma per fare un esempio tra migliaia, come succede ai bambini, ecco, indubbiamente ha senso che magari ci siano ristoranti che magari non sono attrezzati, mettiamola così, a gestire bambini o a gestire persone con un certo tipo di disabilità. Questo è corretto, ma cioè, i locali child free mi sembra, cioè specificatamente child free e non che non siano costruiti per essere adatti ai bambini, sembra una cosa un po' esagerata.
Se si parla di alberghi, mi fai lo stesso discorso.
Alberghi in cui non sono previsti i bambini?
Adults only, ce ne sono tantissimi. In quel caso mi fai lo stesso discorso.
L'albergo credo sia un discorso forse un po' diverso.
Perché?
Dipende anche dall'utilizzo che si fa dell'albergo, cioè spesso esistono alberghi pensati esclusivamente per le coppie che vanno lì per passare del tempo. Ha senso che lì magari non ci siano dei bambini.
Sono gli adults free.
Sì,
e perché
senso...
è diverso? Io ora sto facendo l'avvocato del diavolo ovviamente, ma perché questo è diverso rispetto al ristorante?
Perché il ristorante ha una funzione sociale ben diversa da quella degli alberghi.
Perché?
Perché il ristorante, cioè vai lì per mangiare, è proprio un incontro sociale e comunitario che dovrebbe essere disponibile per tutti. L'albergo è una cosa diversa, a meno che non si tratti di una sistemazione semipermanente, però in quel caso non si tratta di un albergo, ha una funzione diversa, ecco, da un ristorante.
Ok, non sono completamente d'accordo, perché se vai al ristorante per un appuntamento galante, non ci stai andando per un incontro comunitario e sociale.
Però quei ristoranti in cui ci vai per un incontro galante, magari sono già pensati per non avere quel tipo di disponibilità per gestire dei bambini o delle persone che hanno necessità particolari, però non sono progettati per essere child free, proprio per loro stessa natura non possono operare quel tipo di gestione.
Beh, allora, io prendo un attimo la parola per ricordare a Gufetta Celeste, giusto?
Sì. Gufetta Celeste.
Che io non sono contrario, cioè io non ci vado personalmente perché non mi piace il discorso di escludere qualcuno. Io trovo il fatto di escludere delle persone, i bambini sono persone, sì, una prova contraria, non mi piace proprio come concetto. E quindi chi opera questa distinzione, tipo tu sì, tu no, non mi piace. Quindi è quella la principale ragione per la quale, soprattutto perché poi ammetto il mio bias in questo senso, i bambini sono le mie persone preferite e quindi a me piace essere circondato da bambini. Nel senso, non lo so, a me piace, mi rende allegro. Però accetto che esistano dei luoghi dove questo può non accadere. Per dire, io in un ristorante galante, come dicevi tu Chiara, non porterei mio figlio, perché di base so che non è un luogo nel quale lui starebbe bene. Cioè, io faccio un discorso di quel tipo, non tanto per gli altri che devono fare la proposta di matrimonio, ma perché non è un luogo nel quale lui si divertirebbe. Però in generale,
se qualcuno volesse comunque portarcelo nonostante tutto, pensi sarebbe giusto che lo facesse?
O pensi che dovrebbe essere libero di farlo? Perché tu parli di una tua valutazione basata sul buon senso.
Esatto. Sì.
Però è logico che non possiamo basare il discorso sul buon senso, perché si parla più di regole qua.
Credo che dovrebbe essere libero di farlo, sì.
Ok, e se andassi a fare un appuntamento galante in un ristorante, sì, e la tua esperienza a livello di cibo, barra umore, barra appuntamento, eccetera, venisse rovinata da un bambino o una serie di bambini, bambine che piangono o che urlano, e tu stessi comunque spendendo tanti tanti soldi e legalmente, diciamo, non potessi minimamente avere indietro quei soldi, perché comunque stai usufruendo, cioè tu hai usufruito del servizio, mm-hmm, ma l'esperienza si è completamente rovinata, non saresti arrabbiato?
Sarei arrabbiato, ma non ritengo che sarebbe mio diritto avere qualcosa in questo senso, perché non è mio diritto avere una... non sono da solo, cioè comunque vivo in comunità, è quello il discorso. Ipotizziamo che io sia razzista. Spacchiamo il discorso. Io faccio il mio coso col mio compagno, la mia compagna, però ci sono delle persone nere. E a me questa cosa disturba. Che faccio?
Però l'essere umano ha una tonalità di voce che riesce a sopportare, che se aumenta diventano urla, fa venire mal di testa, c'è una roba...
Però stiamo parlando di cose che non ci sono, cioè non...
Conta che anche lì...
Non è un reparto dove i bambini stanno nascendo, cioè...
Allora, io ho avuto diverse esperienze rovinate dalla presenza di bambini quest'estate.
Okay. Tipo come?
Tipo, ad esempio, dato che stiamo parlando di ristorante, in ristorante. Poi l'esperienza in assoluto peggiore è stata in nave, perché dormivo a passaggio ponte, però lì è un po'... si è accampati e si mette in conto, no? Però proprio esperienze di ristoranti anche piuttosto costosi, barra anche in spiaggia, ok?
Ristoranti in spiaggia?
No.
Ah no, esperienze in spiaggia.
Esatto, okay. Però parlando proprio del ristorante, era un viaggio in cui non mi sono concessa tante cene, diciamo, costose. Una volta è capitato e io non vedevo l'ora di andarmene. Mm-hmm. E ovviamente empatizzavo con i genitori di quei bambini, ma al tempo stesso è logico che tu stai pagando per un servizio, per accedere a un tipo di situazione, e trovo comprensibile che la gente reagisca male in certi contesti, perché quella esperienza è stata completamente rovinata dall'inizio alla fine.
Ma cosa succedeva nel concreto?
Urla e pianti.
Ok, urla
erano
tipo...
Erano bambini ingestibili, okay. Cioè, non lo so, magari era successo qualcosa per cui erano, mm-hmm, così. Non ne ho idea, non lo posso sapere. Mm-hmm. Però comunque erano veramente, veramente fastidiosi.
Però tu, capisco, perfetto, lo capisco, perché di nuovo non è che io adesso sia immune a questo tipo di problematica, soltanto perché ho un figlio. Ma tu pensa a io che vado in vacanza, finalmente mi concedo questa vacanza, eccetera, e mio figlio si mette a piangere. Non ho comunque, cioè... Cosa devo fare?
Certo, ma e se esistessero dei posti in cui questa cosa è messa in conto e altri in cui invece questa cosa viene esclusa? Non ci starebbe comunque?
Sono due cose diverse però. Una cosa è viene messa in conto e quindi sono child friendly. Una cosa è child no.
Esatto, tu vai in quei... Scusami, tu non voglio che ti senta...
No.
Cioè, sto parlando di un tu generale ovviamente. Vai in un child friendly... E io che invece ho voglia di fare una cena proprio in relax, vado in quello...
Anche io ho voglia di farmi una cena in relax, però a un certo punto mio figlio si mette a piangere. Capito che questa cosa...
Sì, cioè, però abbiamo fatto delle scelte diverse.
Sì, però vedi che si torna lì, cioè al fatto che il figlio deve essere vissuto come un'afflizione. Cioè, peggio per te che hai fatto i figli.
Che
no, hai anche un sacco
certo
di cose
senso...
belle che io non ho. Allora. Hai un sacco di cose belle che io non ho, perché ti godi il figlio, è una cosa bellissima.
Cerchi di convincermi.
Però comunque... Hai anche delle cose brutte che io non ho, ossia ti devi sorbire i bambini piangenti, lo possiamo dire.
Facciamo un altro esempio relativo, ok, il dress code all'interno dei ristoranti di un certo livello, ok, perché io non sono libero di andare lì vestito come voglio? Ed è lo stesso discorso che facciamo per il child free, quindi ci sono comunque delle regole che io devo sopportare, quindi lì non posso andarci vestito in t-shirt, ok, e non ci posso portare mio figlio, cioè sono delle regole societarie che ci imponiamo. per garantire che tutti quanti abbiano la stessa esperienza relativa a quel tipo di locale. Quindi in questo senso magari, cioè, il fatto che esistano dei posti in cui che non sono accessibili ai bambini può aver senso per garantire la stessa esperienza.
Siamo d'accordo.
Boh, io comunque continuo a non essere molto d'accordo. Cioè, perché poi adesso io prima ho detto la sciamenza, dimetti che sono razzista, ma metti davvero che invece la mia esperienza, perché è difficile la mia esperienza venga rovinata da persone, però metti invece che ci sono delle persone moleste, cosa facciamo?
Lì vengono eiettate via, però...
non sempre.
I bambini non puoi...
Però se uno va lì e dice, guardate, state disturbando la quiete pubblica, siete ubriachissimi e vi portiamo via, poi ti chiamo la polizia, cioè voglio dire, ho i miei mezzi. Se invece sono dei bambini...
Ma non sempre, dai, così è molto...
Ho i miei mezzi, però, nel senso che se effettivamente...
È la rissa.
Se effettivamente sono molto molesti e rifiutano di abbassare il volume della voce, perché sono degli adulti,
la sua serata è rovinata comunque, cioè ormai tutto i soldi spesi, la società rimane comunque rovinata.
Sto pensando dal punto di vista del ristoratore, che devo tutelare i miei clienti in qualche modo. Se la situazione degenera, io posso chiamare la polizia e la polizia potenzialmente li può portare via.
Se degenera, però prima che degeneri ci sono tanti aspetti che possono comunque rovinarti la serata senza che questa cosa degeneri. Nel senso che non puoi avere il controllo su questa cosa qui.
Certo. Ma io sono in favore di regole che ti facciano andare nel posto dove vuoi andare, cioè ti diano delle istruzioni, diciamo, per avere l'esperienza migliore che puoi avere, dato che sei un cliente e stai pagando, sia te come genitore, che non hai gente intorno, che dice, ma questi genitori, bla bla bla.
Sì, non facendoli entrare, l'esperienza migliore che io posso darti è non puoi entrare.
Ci sono però altri posti invece che in questa ottica dovrebbero essere supportati per darti l'esperienza migliore come genitore.
Sì, però non stiamo parlando di quello, questo è planning fantasioso, in realtà stiamo parlando di tu ristoratore puoi dire non entri, quello è.
In certi posti potrebbe aver senso.
E vi lasciamo con questo interrogativo.
Chiara Audi e bambini. Ehi amico, di cosa parlavamo martedì?
Parlavamo del caso della bambina britannica Indi Gregory, del processo per frode a Trump e dei sondaggi in vista delle elezioni presidenziali, e del crollo di FTX e della condanna del suo fondatore. Dunque, commento da parte di Giulia Brunetti. Datemi della cinica, ma non capisco l'ostinazione dei genitori nel voler tenere in vita un figlio, quando quella che sta vivendo non è assolutamente una vita. Non ditemi che amore, è solo egoismo, perché per colpa di quello che tu provi come genitore, stai condannando un'altra persona, che non ha capacità di replica, a sofferenze atroci. E se sopravvive, cosa succede? Che dignità può avere questa persona quando è condannata a passare i suoi giorni attaccata a una macchina, completamente dipendente da te per qualsiasi bisogno, e quando non ci sarai più, dovesse vivere più di te, chi si prenderà cura di lei? Concordo con chi nei commenti dice che queste decisioni devono essere prese da esterni alla famiglia, perché come esseri umani è difficilissimo rimanere lucidi quando siamo noi stessi dietro questi drammi.
Intenso.
Sì, le do ragione su quasi tutto, perché sono d'accordo con lei. C'è un elemento che però a me aiuta a capire quello che i genitori stanno provando, che magari viene da un mio, non so come dire, un mio difetto, che è quello di detestare l'ingerenza. Io sono molto americano in questa cosa.
Sono d'accordissimo con te.
Cioè l'ingerenza dello Stato, nel senso che è comunque una cosa tua intima, e capisco che sentire una corte che non conosci, gente X che decide,
esattamente,
togliendoti questo diritto che senti tuo perché è tua figlia, comunque lo capisco.
Cioè la consapevolezza che qualcun altro decida per te su tuo figlio è una cosa che mi farebbe uscire fuori di testa.
Mm-mm. Io sono d'accordo con voi, ma c'è una questione che mi ha fatto riflettere di questo commento, perché ci sono anche persone con delle patologie non degenerative e curabili che sono comunque dipendenti da te.
Sì, esatto.
E quindi il fatto, verissimo, di dire, vabbè, stai mettendo al mondo una persona che comunque non sarà mai completamente autonoma, è un po', sfocia anche in un'altra sfera, secondo me, per cui invece c'è più una decisione di voler dedicare completamente la tua vita a tuo figlio e poi nel caso fare in modo che abbia comunque un supporto di qualche tipo, che lì ovviamente potendo quella persona avere una vita completa, non come in questo caso, è un discorso diverso.
No, hai ragionissima, e spesso è anche una delle argomentazioni che vengono mosse per l'interruzione di gravidanza quando magari a fronte di esami si scopre magari che tuo figlio ha la trisomia 21 o roba del genere. Che comunque sì, puoi certamente fare una vita normale, anche comparabile a quella di qualsiasi altra persona, però chiaramente i genitori si fanno delle domande e dicono quando non ci sarò più come andrà? Magari è una persona estremamente dipendente da me o da qualcun altro, a che vita lo sto condannando è meglio neanche farla iniziare questa vita, appunto, di domanda. Cioè, sono domande che chiaramente ci si pone e che si estendono anche a casi estremi come questi.
Perché non, queste cose non avvengono nel vuoto. Cioè, spesso si affrontano in una maniera ideale, cioè la cosa più bella da fare, la cosa migliore da fare, però poi la vita avviene nella società reale e la società reale spesso non è preparata per questo tipo di realtà. Il discorso del dopo di me è molto radicato in come la società funziona. In una società perfetta queste persone vengono seguite nonostante tutto. Sappiamo che non è la realtà, però.
Passiamo a mercoledì 8 novembre. Parlavamo della Camera degli Stati Uniti che ammonisce la deputata democratica di origini palestinesi. Parlavamo dell'accordo sui migranti tra Italia e Albania e del sequestro di 779 milioni di euro effettuato dalla Guardia di Finanza ad Airbnb. Commento da parte di Luigi Donadio. Qualcuno spiega a Shai la differenza tra antisemita e antisionista.
Oh no, basta con questa storia.
From the river to the sea, Palestine will be free, non è uno slogan antisemita, come dice nella seconda parte di questo video, ma è antisionista. L'articolo, di cui c'è il link sotto, infatti, riporta una sentenza di una corte olandese che ha stabilito che quello slogan non è uno slogan di odio, un hate speech, non deve essere punito dalla legge, perché si riferisce a Israele e possibilmente alle persone di cittadinanza israeliana, ma non agli ebrei, a causa della loro razza o religione. Personalmente, l'ipotesi che mi sembra meno peggiore per la soluzione del conflitto rimane quella dei due popoli, due stati, ma dire che questo slogan sia antisemita è assolutamente falso e dà un'interpretazione faziosa di uno slogan che può avere molte interpretazioni. Ora, qui mi inserisco io, il commento va avanti ancora per un bel po', però questo è il succo centrale su cui mi vorrei concentrare, che vorrei che commentassimo.
Posso dire una cosa? Cioè, la dico proprio così come la sto pensando. Io sono un po' stanco di questa foglia di fico, perché secondo me è una foglia di fico, dell'antisionismo e dell'antisemitismo. Perché, innanzitutto, se io dico from the river to the sea, Palestine will be free, significa no Israele. E sono antisionista, non sono contro gli ebrei per quello che sono, però non li voglio. Cioè, devono essere mandati via tutti.
Che la domanda successiva è: dove li mettiamo allora questi ebrei?
Sì, però in che modo questa non è una cosa? Se la gente venisse qua e dicesse: io non ce l'ho coi sardi, però tutti fuori dalla Sardegna.
Però gli ebrei non sono tutti in Israele.
No, però la maggior parte sì. E poi Israele non è soltanto uno stato. È lo stato ebraico, l'unico.
Il punto è che sta identificando il popolo ebreo con Israele in questo modo. E la differenza tra antisemitismo e antisionismo invece identifica l'entità politica di Israele e l'entità invece nazionale ebraica. Cioè nazionale intendo, con questa parola ci incasiniamo sempre, comunque il popolo, no? Il popolo ebraico. Però... che ha un'altra... connotazione.
È vero, ma per fare questo tipo di distinzione bisognerebbe rispondere alla domanda se la maggior parte delle persone di etnia e o religione ebraica sono sioniste, nel senso credono fermamente nel perpetuare l'esistenza dello Stato di Israele, perché se questo è corretto, allora si può effettuare un parallelismo tra sionismo ed ebraismo, perché se tutte le persone di quel tipo sono favorevoli al sionismo, allora ovviamente c'è un'identità di questo tipo.
Sì, ma cioè il punto secondo me è che poi questo discorso va radicato nella realtà. Per dirvi, molti ebrei ortodossi non sono sionisti perché e sono contro lo Stato di Israele, pur vivendo in Israele, perché hanno tutta un'idea sul fatto che la terra in realtà sia stata data loro da Dio e quindi è tutta una roba strana. Però questo non cancella il fatto che la loro principale identità è essere ebrei ortodossi. Noi ci dobbiamo chiedere, la realtà è questa, se domani, per qualche magico motivo, Israele non ci fosse più e tutto diventasse territorio palestinese sotto il controllo dell'autorità palestinese, tutto Israele, cosa succederebbe? E la verità è che succederebbe un massacro, succederebbero i pogrom, perché il problema che molte persone nel mondo arabo hanno con gli ebrei sono gli ebrei, non è Israele, non è la questione lì. Noi in Occidente abbiamo iniziato a fare questa distinzione, perché facciamo un discorso politico sulle azioni che Israele ha compiuto sul territorio, che è perfettamente comprensibile. Però una cosa è dire dovete smetterla, una cosa è dire non dovete esistere, non deve esistere lo Stato di Israele. Mi sembra un po' una foglia di fico,
sì,
sinceramente.
Allora, parte del commento che poi... non ho detto, proseguiva dicendo che appunto Israele non è uno stato, che non sarebbe mai dovuto nascere come tutti gli stati delle Americhe che sono nati dal colonialismo, eccetera.
Ho capito, sono passati 80 anni però.
E questo è tutto un altro discorso ovviamente.
Ma cioè, ormai c'è gente
non
che...
sono tanti 80 anni però. Ci sono persone ancora vive che esistevano
abbastanza...
prima del 48.
Ma tu hai meno di 30 anni, eppure c'è questa, cioè ti senti super sarda, ti senti radicata in questo territorio. Con che diritto io ti dico te ne devi andare?
Sono abbastanza per 2-3 generazioni comunque.
Ok, io non voglio andare lì, non voglio voglio andare lì. La cosa che dico è che capisco la differenza tra antisionismo e antisemitismo. Perché, ad esempio, parlando di cifre, in Israele, secondo dati di Wikipedia, che in questo momento prendiamo per buoni, ci sono tra i circa 7 milioni di persone, di ebrei, scusate. Quindi 6,9 milioni sino a 7,4 milioni. Negli Stati Uniti sono tra i 6 milioni e 11 milioni 500 mila. Quindi potenzialmente anche di più.
Sì.
Per parlare un po' di cifre e dire che Israele uguale ebrei mi sembra sbagliato. Questo è anche a livello di discorso politico, come dici tu Ale. Bisognerebbe intervistare tutti gli ebrei e dire: ma tu sei sionista? Vabbè, non abbiamo questa domanda con questa risposta, però io non credo sia così.
Ma tu credi che sia auspicabile quindi che tutti gli ebrei non stiano in Israele?
Allora, io non ho la risposta, io non so nulla, non ho la risposta, è un problema terribilmente difficile. Ovviamente chi vive lì da anche 20 anni si sente israeliano dentro, quindi è un caso che non posso risolvere io in questo momento con una risposta e non ho, mi mente la presunzione di saperlo fare. Però il rancore di persone che, insomma, erano vive prima di quel momento lì è piuttosto comprensibile.
Sì, no, ma non dico che non sia comprensibile. Cioè, il discorso, secondo me, è proprio che la differenza tra antisionismo e antisemitismo è spesso strumentale per dire qualcosa che non si vuole dire. Perché è facilissimo dire Israele non doveva nascere, va bene, possiamo anche essere d'accordo, io non sono d'accordo, però possiamo anche essere d'accordo sul fatto che sia stata fatta male questa cosa, lì ok, ma è passato del tempo, e raga, cioè, ne sono passate le generazioni, secondo me 80 anni sono tanti.
Però l'etnia e la cultura e tutto ciò che c'è dietro gli ebrei in generale, mm-hmm, è una cosa completamente diversa dallo stato moderno di Israele.
Ho capito, però gli ebrei erano lì da prima dei romani, cioè che facciamo? Possiamo anche cambiare la forma dello Stato di Israele, questo dico, ma il fatto che lì ci siano 7 milioni di ebrei, che fai? Gli dici, vabbè.
Chiudo dicendo solo un'altra cosa, che è verissimo che ci siano chiaramente moltissime persone di etnia ebraica fuori da Israele, che magari non sono sioniste, e però possiamo rispondere alla domanda di cosa ne penserebbero persone che sono contro Israele anche di questi altri ebrei, perché abbiamo visto un fortissimo aumentare di antisemitismo anche al di fuori di Israele. Quindi abbiamo visto quello che succede comunque anche per quegli ebrei che non abitano in Israele. Quindi insomma quella forma di odio, perché è sicuramente una forma di odio, è un sintomo di quello che sta succedendo anche lì.
Sì, ma chi dice Palestina libera non è per forza chi va a, non lo so, picchiare l'ebreo,
no,
che
certo,
esce da scuola. Non lo so,
no,
vedo,
no,
due,
certo,
discorsi completamente,
certo,
diversi.
Assolutamente. Il mio era soltanto un discorso di occhio sia alle cose che diciamo, perché, e soprattutto a chi ci troviamo a fianco, perché magari io e te pensiamo sì, Palestina libera, è una cosa che io posso pensare, insomma, sono abbastanza empatico per quello che sta succedendo, cioè, mi dispiace per i palestinesi, eccetera, però io non voglio essere associato a chi ritiene che lo Stato di Israele debba essere distrutto e gli ebrei uccisi, ecco.
Specifichiamolo, si può essere fermamente convinti che Israele debba finire all'Aia ed essere condannata per crimini di guerra e comunque,
sì,
non essere d'accordo con l'interpretazione più estrema di From the River to the Sea.
Sì.
Passiamo a giovedì 9 novembre. Parlavamo delle dichiarazioni del cardinale argentino sulle comunità trans e omosessuali e la Chiesa. Parlavamo di Coca-Cola, Danone e Nestlé che vengono denunciate per inganno ai consumatori sul riciclo dei loro prodotti. E parlavamo del referendum in Ohio sul diritto all'aborto. Commento da parte di Alessandro d'Artemisia. Ti devo correggere. In termini ecclesiastici, lo scandalo è un termine tecnico e non c'entra niente con l'estetica. Si definisce scandalo l'impressione pubblica che la Chiesa approvi situazioni illecite. Un tempo non si faceva il funerale ai suicidi per non creare scandalo. Tutt'oggi si tende a negare il funerale ai mafiosi. Il senso dello scandalo in quel documento è che si può, si deve, battezzare, ma evitando di trasmettere il messaggio che si approvino pratiche peccaminose. In sostanza, il sesso anale. Il problema è quello. La Chiesa non ha niente contro due uomini e donne che si amano e convivono, purché non facciano sesso anale. Idem per gli etero.
Cioè, che discorso è, raga? No, cioè,
è scandalo.
Ma scusa, il punto è che se due persone si amano, cosa vuol dire che si amano? Cioè, anche io amo mio fratello, ma non ho un rapporto sessuale con lui la maggior parte delle volte.
Newsflash, vorrei informare la maggior parte delle persone all'ascolto che due uomini gay possono anche fare sesso senza che ci sia sesso anale. Ora, per la Chiesa questo va bene?
È scandalo!
Posso fare sesso con mio partner se non è sesso anale?
Solo se vi volete molto bene.
Allora, Papa che sia all'ascolto, questa cosa si può fare?
Adesso lo chiamo, te l'immagini. Pronto?
È pronto?
Abbiamo il Papa con noi in linea su Commenti al Quadrato, Radio 107.31.
Santità, cosa ne pensa?
Allora, cioè, secondo me la questione è come si può dire che una coppia si può amare, eliminando però un elemento che è fondamentale o comunque molto importante nella vita di coppia, che è il sesso, l'affettività,
certo,
fisica. Cioè, così è un po' facile, di vabbè, vi dovete voler bene, vabbè, sì. Però
non ha senso, cioè questa roba qui è un modo della Chiesa per, diciamo, affrontare il presente, scendendo a compromessi ma senza rompere la propria sfera più, il proprio nucleo duro, diciamo. Mm-hmm. Però ovviamente non fa, è un po' ridicola come cosa, secondo me.
Mi sembra qui la Chiesa è come quegli influencer che non vogliono essere cancellati e allora cercano di reinterpretare un attimo la loro opinione per renderla un più ambigua. Non so se rendo l'idea.
No, ma non intendevo quello. I due uomini si possono amare, ma...
ma?
Non troppo.
Niente scandalo.
Questo era tutto.
E allora, grazie per averci ascoltato, buon weekend e ci vediamo lunedì con Breaking Italy e ci sentiamo in grandi linee. Torno in grandi linee, il mio grande rientro.